Ben ritrovati a tutti amici per questa nuova puntata di Otto Sofia. Oggi è una puntata un po' particolare perché siamo in tanti a condurre, siamo con Mariangela, Leti, Vale, che conoscete tutti benissimo, e siamo con Anna Cavaliere. Io mi limiterò a fare un pochino di regia e quindi passo subito la parola alla Leti che presenterà l'ospite, Anna. E niente, mi taccio e parola a voi.
Allora, ciao a tutti, e siamo qui per parlare con Anna, che avevamo già conosciuto a inizio settembre con una puntata con proprio l'esordio di Otto Sofia. Avevamo presentato insieme ad Anna il libro di Nancy Fraser, Capitalismo Cannibale. Soltanto per ricordarvi qualche pubblicazione di Anna, vi ricordo soltanto che ha scritto proprio nel 2023 un testo dedicato a Nancy Fraser, Una giustizia a due dimensioni, redistribuzione e riconoscimento nell'opera di Nancy Fraser. Insegna all'Università di Salerno, dove tiene un corso proprio dal titolo Gender Law, e il suo corso ha come primo obiettivo la conoscenza e la ricostruzione storico-concettuali delle principali teorie del genere. E proprio per questo motivo abbiamo pensato che fosse fondamentale riparlare anche di che cosa. Come riprendere le file del discorso che avevamo iniziato con lei ad inizio settembre su che cos'è il femminismo, ma in particolare in questa occasione vorremmo capire qual è l'immagine che ritroviamo del femminismo all'interno della produzione cinematografica più recente. Proprio preparandoci a questa puntata mi sono imbattuta in un articolo che si intitolava proprio Pink is the new black, quindi il pink, il rosa, è tornato di moda e cercava quindi di riprendere tutte quelle che erano state mobilitazioni che anche proprio nella grande produzione industriale cinematografica hanno visto recentemente le donne prendere la parola. Ad esempio, nel 2018 Natalie Portman sottolineava durante la cerimonia dei Golden Globes ed ecco adesso le nomine di soltanto maschili. Oppure successivamente, sempre nello stesso anno, nel 2018, c'è stata una manifestazione di protesta che denunciava quanto ancora anche l'impresa cinematografica, l'industria cinematografica fosse insomma, gestita da il maschio, diciamo, che fosse completamente maschile. E quindi le donne stanno rivendicando a poco anche la loro presenza nell'industria audiovisiva. Per esempio, prendendo soltanto dei dati, se nel 2016 solo il 4% della regia, il 28% delle professioniste del cinema si potevano contare nei primi 100 film statunitensi, ora si segnala un netto aumento già nel 2017 e poi nel 2020, dove hanno occupato quasi il 30%, il 34% delle posizioni chiave dietro la macchina da presa. Questo cambiamento non è avvenuto soltanto, diciamo così, proprio dal punto di vista del fare cinema, ma anche dal punto di vista dei contenuti. Quindi abbiamo proprio una presenza massiccia anche delle questioni femminili o comunque film dove la protagonista, anche in piccolo parlando soltanto di Wonder Woman, la protagonista diventa l'eroina femminile, la regista è una donna. Per non parlare della stessa piattaforma così diffusa tra i più, che è quella di Netflix, che proprio come piattaforma si vanta di promuovere contenuti inclusivi e di essere campione, diciamo così, della diversità. E in questo caso si parla sempre anche di produzioni in qualche modo pop, se pensiamo alle terrificanti avventure di Sabrina, che è la strega, fino ad arrivare alla regina degli scacchi. Quello su cui però noi vorremmo concentrarci maggiormente, o anche prendere spunto da altri tipi di produzione cinematografica, sono tre film che hanno segnato il 2023 e hanno riportato alla ribalta la questione della condizione femminile e anche un dibattito acceso su quale femminismo, quale immagine della donna venga riproposto all'interno di queste pellicole. E parliamo in particolare di Barbie del 2020, sempre del 2023, Povere creature, e C'è ancora domani di Paola Cortollesi. Ora, la prima domanda è una domanda che proprio parte da... Io sono proprio una neofita, lo ammetto, non ho una grande conoscenza dei meccanismi cinematografici, però una prima domanda che mi viene da porre ad Anna è se già anche nella tipologia dell'immagine della donna e quindi anche il retroterra culturale del femminismo a cui fanno riferimento queste tre pellicole possa essere determinato anche dalla provenienza stessa del film. Quindi, se pensiamo a Barbie, a Povere creature, si fa riferimento alla grande produzione americana, e invece se si pensa C'è ancora domani, per quanto fosse una grande produzione, è sempre una produzione made in Italy. Quindi anche l'immagine che il femminismo che ci è stato proposto è un'immagine, diciamo, almeno a mio avviso, un pochino più soft, più edulcorato e quasi didascalico. Non so se già potremmo fare quindi una prima distinzione, se è legittimo oppure se è possibile introdurre altri elementi distintivi che ci possano aiutare a capire se anche l'immagine prodotta che ci viene data da queste pellicole in qualche modo è condizionata anche dal contesto culturale di produzione.
Grazie Letizia di avermi dato la parola in questo bel contesto. Ci sono moltissime cose da dire, hai offerto tantissime sollecitazioni. Tu dicevi Pink is the New Black, mi verrebbe da dire Pink is the New Black perché sta bene con tutto, il che non è sempre necessariamente una cosa buona. E tu facevi riferimento appunto all'interesse che certi temi hanno manifestato e a come la grande industria se ne sia subito accorta, prima di noi, che certe questioni in qualche modo riuscivano a sollecitare il pubblico. Tu citavi una serie di serie TV, ma potrei fare molti altri esempi che riguardano anche il pubblico più piccolo, più giovane. Pensiamo solo a come la Disney ha praticamente reinterpretato tutte le eroine, le principesse della nostra infanzia. E è difficilissimo ormai vedere una storia per bambini, per bambini e bambine, che non tratti la questione dell'emancipazione femminile e del self-empowerment femminile. Da Frozen, che racconta appunto la storia di questa principessa Elsa che si emancipa nella misura in cui si libera del suo principe, alle storie classiche che abbiamo ascoltato tutti da bambine come Rapunzel, che diventano un'altra storia, cioè diventano sempre una storia di autodeterminazione. Questo è in generale, secondo me, un segnale incoraggiante. Io sono, rispetto a questo segnale, molto contenta, ma ho anche delle perplessità. Perché? Perché quando si parla di diritti delle donne e quando di diritti delle donne si occupa la grande industria, mi viene sempre il sospetto che questi diritti in qualche modo siano delle funzionali, il discorso su questi diritti sia funzionale a quelle campagne che vengono definite di pinkwashing, cioè siano funzionali a realizzare degli obiettivi di mercato. Io credo che anche alcuni dei film che tu hai citato siano stati funzionali a un certo meccanismo di mercato molto preciso, ed è Barbie secondo me, ma poi dirò perché. Intanto parlavo del pinkwashing. Che cosa significa pinkwashing? Significa utilizzare il linguaggio dei diritti per intercettare delle nicchie di mercato che in qualche modo si dimostrano più sfuggenti. Quindi se la Disney per esempio si accorge che le storie per bambini fanno fatica ad avere il successo che avevano prima, si dimostra sempre straordinaria, si è dimostrata straordinariamente duttile nel modificare queste storie per parlare, per trasformarle in storie di emancipazione femminile, il che va benissimo. La domanda è: sono storie femministe? Secondo me, fino a un certo punto, per un motivo molto semplice. Quando Simone de Beauvoir descriveva, le veniva chiesto a Simone de Beauvoir che cosa fosse il femminismo, lei diceva sempre che il femminismo è un modo di fare individualmente e di lottare collettivamente. Ora, in molte delle storie femministe che vengono proposte dal cinema, o anche dalla televisione o anche dalle piattaforme, le storie sono quasi sempre storie di emancipazione individuale, quindi un modo di fare individuale, ma quasi sempre manca il modo di il passaggio della lotta collettiva. Ora, io vorrei ricordare, come lo ricorda i miei studenti, che quando il femminismo ha prodotto dei risultati che valessero, per usare un'espressione di Fraser, per il 99% delle donne, lo ha fatto grazie a movimenti di lotta collettiva. Il singolo esempio della donna che si emancipa e percorre un processo, un percorso di autodeterminazione, può avere un grande valore simbolico, ma nella storia non sposta potere da un genere all'altro. C'è un'altra questione poi che è fondamentale. Alla fine degli anni 60, delle attiviste che prendevano il nome di Red Stockings fecero un manifesto, il famoso manifesto Red Stockings, in cui affermavano una cosa molto tranchant: le donne sono una classe. Io sono d'accordo fino a un certo punto rispetto a quella posizione, perché le donne sono una classe nella misura in cui molte donne condividono una serie di discriminazioni. Ma siamo sicure che tutte le donne subiscano le stesse discriminazioni? Non dobbiamo invece interrogarci sul fatto che il genere, che può essere un elemento di una matrice di discriminazione, non si congiunga ad altre matrici di discriminazioni che possono essere la razza, la classe. Perché dobbiamo stare attenti, quando il cinema ci propone queste storie di emancipazione e di autodeterminazione femminile, spesso ci propone storie di donne che non solo combattono individualmente, ma che spesso solo apparentemente sono rappresentative di donne che provengono da mondi diversi. Faccio un esempio banale. Una delle storie che ha avuto più successo, una delle favole Disney che ha avuto più successo è Red, che è la storia di questa ragazzina che non è, diciamo, immigrata di seconda generazione, che appunto ha ora non voglio spoilerare i contenuti, ma che ha un problema che si manifesta durante l'adolescenza. Bene, nonostante quella storia venga presentata come una storia che racconta culture altre, in realtà quella ragazzina è del tutto integrata nel contesto in cui vive. Tutto sommato, quella è una storia americana, non si sta raccontando un'altra cultura rispetto a quella americana. Quindi anche in questo caso c'è sempre il rischio che quando la grande industria rappresenti l'intersezione del genere con la razza e la classe, lo rappresenti in qualche modo in forma bonificata, cioè non prenda sul serio il conflitto e le violazioni che ne derivano. Questa, secondo me, è una premessa necessaria rispetto al nostro discorso, come è una premessa necessaria il fatto che l'operazione di pinkwashing che l'industria cinematografica ha posto in essere, evidentemente rivela a noi un'esigenza, cioè una domanda che proviene dal pubblico e che deve essere presa sul serio. Io aggiungerei che deve essere capitalizzata, cioè il fatto che il film della Cortellesi sia stato il primo, sia stato nelle sale per tantissimo tempo, abbia fatto un record di incassi addirittura in Europa. Beh, ci deve interrogare sul fatto che certe questioni forse vanno poste nell'ambito della sfera pubblica. Se non ci piace come le pone la grande industria, beh, dobbiamo trovare dei canali alternativi per farlo. Però sono questioni che forse si potrebbero acquisire in termini politici, prendendole sul serio, cioè mostrandone anche le complessità. l'intersezione tra sesso, razza e classe, secondo me è una delle complessità di cui si deve occupare un pensiero autenticamente progressista e di cui evidentemente, secondo me, non si occupa il, non può occuparsi, scusatemi, non può occuparsi il cinema. L'altra, tu mi chiedevi, ma c'è una peculiarità che è condizionato dal contesto di provenienza dei film? Certo che c'è. Secondo me è molto evidente questa peculiarità nel fatto che il film, poi dirò magari se parleremo delle singole opere perché, che il film della Cortellesi in qualche modo dimostra un'ingenuità maggiore rispetto alla, invece ai potenti mezzi utilizzati sia per Barbie, sia secondo me ancora di più per Povere Creature, ma in qualche modo cerca di saldare in maniera, magari agli addetti ai lavori può sembrare maldestra, ma cerca di saldare la dimensione individuale e quella collettiva, a mio parere con un balzo eccessivo. Però secondo me in quel film il tentativo di tenere insieme l'individuale e il collettivo c'è. Perché risulta però, magari a chi ha fatto letture femministe, meno evocativo? Perché evidentemente, essendo un film ovviamente che ha avuto meno mezzi rispetto appunto a Barbie o a Povere Creature, è un film che rivela un grado di ingenuità maggiore nella produzione, nei dialoghi, nell'intreccio che si crea all'interno della storia, soprattutto nel grado di consapevolezza rispetto a certe questioni che si dimostra nei dialoghi tra le protagoniste, che sembrano addirittura ingenui in certi passaggi. Però secondo me è in qualche modo un film che risponde meno all'esigenza di pinkwashing, cioè è il tentativo di costruire un film politico, almeno questa è la mia visione, che appunto magari di cui possiamo vedere dei limiti nella costruzione della storia, ma in cui queste due dimensioni sono tenute insieme. Il film appunto di Barbie e Povere Creature in qualche modo sono più insidiosi. Perché? Perché l'operazione di pinkwashing in quel caso riesce di più, secondo me, nel caso di Povere Creature ancora di più, perché il regista è, diciamo, ancora più raffinato e poi parla, il regista parla a un pubblico che è fidelizzato, perché appunto magari chi ha visto Povere Creature aveva già visto altre opere importanti di quel regista, che è sempre molto consapevole nello smascherare le ipocrisie della società contemporanea. Quindi l'operazione è ancora più raffinata e secondo me l'operazione di pinkwashing riesce ancora meglio, perché noi tendiamo ad identificarci con la protagonista, anche se secondo me anche quel film, diciamo, in qualche modo non si sottrae del tutto a una strategia commerciale, anzi, secondo me è proprio dentro una strategia commerciale.
Ok, quindi proprio partendo da quello che hai detto te, proviamo ad analizzare le singole opere, ok?
Partiamo da Barbie.
Ok.
Allora, è stato letto, no, come un film femminista, ma secondo te che immagine della donna e della donna femminista può uscire da un film come questo?
Grazie della domanda. Dunque, Barbie secondo me, lo dicevo prima, ma lo dico meglio adesso, secondo me il film di Barbie è stata una straordinaria operazione commerciale della Mattel, che negli ultimi anni è stata probabilmente tra le aziende che meglio ha posto in essere delle operazioni non solo di pinkwashing, ma anche di, diciamo, ha dimostrato di saper mostrarsi sensibile alle istanze di inclusione che provenivano dalla società. Basti entrare in un negozio di giocattoli per scoprire che è molto difficile trovare una Barbie così come noi l'abbiamo vista quando eravamo bambine, perché le Barbie sono assolutamente differenti. Moltissime Barbie oggi sono body positive, cioè non hanno quelle caratteristiche fisiche che appunto le rendevano così distanti dalla realtà. Quindi partiamo dal presupposto che Mattel ha, diciamo, posto in essere una strategia commerciale molto efficace. E secondo me Barbie rientra in maniera del tutto coerente all'interno di questa strategia commerciale ed anche con una certa raffinatezza. Perché? Innanzitutto perché il film di Barbie, adesso cercherò di stare molto attenta a non rivelare nulla per chi non avesse ancora visto il film, ma il film di Barbie, che è così colorato e che fa riferimento così, in maniera così minuziosa a quel mondo Mattel, si rivolge soprattutto alla fascia, a una fascia di utenza teen, cioè di adolescenti. Cioè di quei soggetti che hanno, specialmente bambine, adolescenti, ex bambine, che da poco hanno smesso di giocare con le Barbie, ma che ricordano perfettamente tutti i dettagli di quel mondo, cioè gli accessori, il rosa. Utilizza quel mondo, lo fa chiaramente in maniera autoironica, altrimenti il film non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Cioè lo fa strizzando l'occhio allo spettatore, cioè mostrandosi consapevoli di tutte le critiche che Barbie ha avuto nel corso dei decenni. Quindi è come se dicesse allo spettatore: no, guardate, noi lo sappiamo che Barbie nasce come una bambola di plastica occidentale, però sappiamo anche che il mondo è cambiato e siamo pronti a raccontare quella diciamo quella complessità che caratterizza il mondo globale. E come racconta però questa diversità? Lo racconta in qualche modo rappresentando la battaglia di Barbie come una battaglia per il potere rivolta soprattutto al genere maschile. Cioè l'idea qual è? L'idea è che la strada, la soluzione principale per superare la condizione di subordinazione delle donne sia prendere il posto degli uomini, cioè avere quel potere che hanno gli uomini. Diciamo, il film si dimostra appunto più raffinato, per dire, di quello della Cortellesi, nella misura in cui dice allo spettatore che per prendere il potere degli uomini da parte delle donne significherebbe anche in qualche modo cambiare i codici di quel potere, cioè reinterpretarlo in senso femminile. Ma diciamo che se uno gratta la superficie, il senso del film qual è? Che l'unico motivo per cui le donne sono subordinate, tutte le donne sono subordinate, è che gli uomini godono di una posizione di potere e di privilegio. E che se le donne accedono a quella posizione di potere e di privilegio, le cose vanno meglio. Perché? Perché le donne riescono a gestire, in qualche modo le donne dimostrano una sensibilità maggiore rispetto a certe caratteristiche umane che gli uomini non riescono a leggere. Ricordiamo che tutta la storia del film di Barbie nasce dalla consapevolezza da una pulsione di morte di Barbie, quindi da una cosa che non si può raccontare fino in fondo, che il mondo non accetta fino in fondo, da una fragilità che in qualche modo costringe Barbie a fare i conti con la vita vera, quindi da uscire dal mondo di plastica, che è fantastico, e uscire nella vita vera. E che cosa succede però? Questa diciamo incursione di Barbie nella vita vera è solo un altro modo per provare che l'unica strategia possibile è che le donne prendano il potere. La questione però è che nel film di Barbie, come era diciamo prevedibile che fosse, la questione della, e ritorno a quello che dicevo prima, dell'intersezione tra le discriminazioni di genere e tutte le altre mille forme di discriminazione che ci sono nella società, semplicemente assente. Cioè il percorso di Barbie, che può essere mille cose, in fondo il film dice la cosa che Mattel ha sempre detto attraverso il prodotto Barbie: Barbie può diventare qualsiasi cosa, può essere un medico, può essere un astronauta, può essere una veterinaria, può essere una madre, può essere tutto. E il discorso del film, in fondo, al di là dei dialoghi brillanti, dell'autoironia che c'è nel film, ma in fondo il discorso del film resta quello, cioè che le donne, se vogliono, possono essere qualsiasi cosa. Ma questo è il messaggio di quel tipo di femminismo diciamo, etichettiamolo come femminismo lean-in, cioè quel tipo di femminismo che propone il facciamoci avanti delle donne, che in realtà dice che le discriminazioni che le donne subiscono dipendono esclusivamente da limiti interiori che le donne si pongono. Ma guardate, innanzitutto questo è falso, perché nelle vite di donne, le vite delle donne possono essere molto diverse. E se per poche donne privilegiate i limiti che esse incontrano possono essere solo limiti interiori, per moltissime donne non sono solo i limiti interiori quelli che li condizionano, sono i limiti che la realtà materiale pone loro. E questo, diciamo, in una certa misura è il primo limite di questo racconto. E poi questo messaggio apparentemente ottimista, cioè che incoraggia le donne a fare il meglio possibile, ha in qualche modo tra le righe un altro messaggio che invece è tremendo, cioè che se tutto è possibile grazie alla nostra forza di volontà, vuol dire che il fallimento in fondo è solo colpa nostra.
Infatti te
Cioè,
lo devo dire, se vuoi ce la puoi fare,
esatto, ma
capito?
se vuoi ce la puoi
Ed è
fare
tremendo.
significa che se non ce la fai è solo colpa tua, perché se tutti gli ostacoli che hai dovuto affrontare dipendevano, erano solo ostacoli interiori, vuol dire che tu non sei stata abbastanza forte, abbastanza brava, abbastanza capace da superare gli ostacoli interiori che avevi. Quindi tutto sommato il tuo insuccesso te lo sei meritato, che è in fondo quello che ci dice un'altra versione di quello che ci dice il neoliberalismo da 20 anni. È un altro modo di raccontare la storia del self-made man che colpevolizza la povertà, le condizioni di svantaggio, cioè li attribuisce a meriti personali. Noi dobbiamo stare molto attenti rispetto a questo racconto. Perché? Perché questo racconto è stato dominante per gran parte dell'umanità, cioè della storia dell'umanità, cioè per gran parte della storia umana si è ritenuto che i poveri e i soggetti svantaggiati lo fossero a causa loro. Guardate che è molto breve il periodo di tempo, diciamo dalla seconda metà del Novecento in poi, grazie a certe, diciamo, idee che avevano cominciato a circolare nell'Ottocento col marxismo. È molto recente l'idea che in fondo la povertà e le condizioni di svantaggio non dipendono soltanto da dei meriti individuali, ma dipendono da condizioni materiali che si producono collettivamente. Quindi, se noi non ci ricordiamo una cosa che forse è ovvia, ma forse no, cioè che appunto le due dimensioni, merito individuale e condizioni collettive, condizioni materiali collettive, vanno tenute insieme, è molto facile che ridiventi senso comune l'idea che il successo sia una cosa che dipende solo da noi, che è una cosa che un certo femminismo dice, racconta. Secondo me il film di Barbie si iscrive in maniera anche abbastanza esplicita, a differenza di Povere Creature, di cui poi magari qualcosa diremo, all'interno di questo discorso.
Posso dire una cosa? Cioè, perché appunto, diciamo, un film, no, di cui volevamo chiederti qualcosa è quello della Cortellesi, no? Appunto, perché vabbè, si pensava, cioè, questo fatto che poi lei alla fine va a votare un po' come soluzione di tutti i mali, insomma, ci interessava, insomma, capire tu cosa ne pensavi, ma io ti volevo chiedere anche un'altra cosa, no? Perché mi ha molto colpito, io devo dire, sono stata delusissima dal film della Cortellesi, probabilmente perché sono andata a vederlo tardissimo, l'avevano già visto tutti, tutti mi avevano fatto una testa così, che era bellissimo, eccetera, quindi mi aspettavo un filmone. E quindi quando uno ha grandi aspettative di solito rimane deluso, no? E io sono rimasta delusissima. Però mi ha colpito quello che dicevi, che però effettivamente c'è un tentativo di politicizzare una situazione, no? Cioè, appunto, anche forse il voto finale va in questa direzione. Però mi ha colpito perché anche lì ci sono come delle contraddizioni, come se lei non decidesse da che parte stare. Perché da un lato fa vedere, no, che tutte le donne, anche quella, no, la consuocera, diciamo, che è ricca, insomma, che sta molto meglio di lei, anche lei è comunque in questa condizione di subordinazione, di soggezione al marito. Insomma, alla fine fa vedere che la condizione di soggezione è in qualche maniera indipendente dalla classe, anche se poi non è che qui, cioè, qui c'era un baretto, non è che fossero i grandi signori, però effettivamente rispetto a lei stavano sicuramente meglio. Quindi lì lei fa vedere un po' quel volemose bene, no, del ma viene in mente il movimento che ci fu nel 2013, se non ora quando, no? Che c'erano le donne, sì, però magari non è la stessa cosa essere appunto una ricca signora borghese che ha dei problemi col marito e una proletaria che non può andarsene di casa se il marito la mena perché non sa dove andare, quindi diciamo non è esattamente la stessa cosa. Dall'altro lato però appunto anche lì c'è anche la figlia che va nella direzione che dicevi tu di Barbie, cioè che gli dice ma come non te ne puoi andare, cioè che è un po' la voce, no, di quella che dice se non lo fai è per colpa tua, non perché effettivamente appunto tu insomma abbia dei problemi eccetera, e cioè quindi è colpa tua, però dall'altro questo finale, no, sul voto sembrerebbe andare in un'altra direzione, dire l'emancipazione passa attraverso appunto l'unione, la collettività, la politica. Quindi come secondo te sono così, sono appunto come dire complementari o sono che non aveva scelto bene dove stare? Quindi un'ingenuità, no? Come dicevi, semplicismo, insomma, come la vedi?
Allora, secondo me il film della Cortellesi è un film che si iscrive molto all'interno di quello che un certo femminismo, come il femminismo è stato individuato in Italia, cioè è stato identificato in Italia da parte del senso comune. Nel senso che se uno pensa al femminismo in Italia, certo uno pensa alla battaglia sulla liberazione sessuale ed altro, ma uno pensa anche alle norme, alle leggi che sono state fatte in Italia e che concretamente hanno migliorato la vita delle donne. Pensiamo appunto alla battaglia che c'è stata per il riconoscimento delle interruzioni di gravidanza, che appunto è una conquista non scontata di civiltà. Pensiamo al modo in cui durante il secondo dopoguerra è stato, e fino a pochi anni fa, ancora ogni tanto i giuristi si accorgono di qualche defiance del nostro ordinamento, è stato praticamente reinterpretato il nostro codice penale alla luce della Costituzione, cioè rendendolo coerente con il principio di uguaglianza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, perché invece il nostro diritto penale era costruito tutto appunto all'insegna di una logica evidentemente patriarcale. Pensiamo al delitto d'onore, al matrimonio riparatore, c'erano tutti istituti appunto giuridici considerati legittimi che venivano dal codice Rocco, che appunto era precedente alla Costituzione, e che in qualche modo grazie agli interventi della Corte Costituzionale e poi ovviamente all'intervento del legislatore sono stati espulsi dal nostro ordinamento. Quindi diciamo questo, che la Cortellesi, il film della Cortellesi, secondo me quel finale soprattutto, che arriva un po' inaspettata, e il film secondo me fa di tutto perché quel finale arrivi inaspettato, pure troppo a questo punto, tanto che sembra artificioso, almeno a me è sembrato artificioso quel finale, però secondo me, che poi è la parte che ho condiviso di più, il messaggio che c'è nel finale del film è la parte che ho condiviso di più del film, ma anch'io ho notato che mi sembrava un po' appunto attaccato lì. Il film della Cortellesi, secondo me, dipende molto dal fatto che un certo senso comune in Italia, anche fondato, ha registrato il fatto che i grandi progressi per la maggior parte delle donne in Italia sono arrivati grazie alle norme che hanno riguardato le donne, il corpo delle donne, la vita delle donne. E il primo atto è stato proprio quel voto che le donne esercitano, a questo punto lo possiamo dire, hai fatto tu spoiler, quindi io ribadisco, esercitano nella parte finale del film. Se dovessi individuare un limite, appunto, il film, io lo trovo gradevole, ma appunto, non è il mio film preferito, ecco. Secondo me, quello è un film, se io dovessi scrivere una recensione su quel film, direi che è un film che vuole affrontare la questione della violenza di genere, cioè della violenza sulle donne, che appunto può essere, secondo l'autrice, in parte indipendente dalle condizioni materiali in cui le donne vivono, tanto che quella violenza che è esplicita da parte del padre è la stessa violenza che la madre percepisce nel fidanzato della figlia, in certi atteggiamenti da parte del fidanzato della figlia. Quindi è solo una violenza che in qualche modo cambia aspetto, ma che rimane esattamente la stessa. Anzi, è una violenza che, come dicevi tu, a cui si sottraggono pochi uomini, penso al marito dell'amica della protagonista, ed è del tutto la loro capacità di sottrarsi a quel paradigma di violenza è del tutto indipendente dalle condizioni materiali in cui queste persone vivono. E però è un film che racconta la violenza come, contro le donne, come un dato che deriva da una cultura diffusa. E però poi dice sul finale che però tutto può cambiare grazie al diritto, cioè che il diritto può avere questo ruolo di palingenesi della società. Allora, non lo so, io sono molto d'accordo con la posizione di una femminista americana che si chiama Catherine McKinnon, che individua invece un elemento di relazione stretta tra il diritto e la realtà, ma in cui diritto e realtà si condizionano a vicenda. E Catherine McKinnon, per capirci, è l'avvocata che ha fatto grandi battaglie negli Stati Uniti per ottenere che la molestia fosse considerata un reato, la molestia commessa sul luogo di lavoro fosse considerata un reato. E Catherine McKinnon giustamente diceva: questo non ha solo una funzione giuridica, cioè di assicurare che ci sia una sanzione penale rispetto a un certo comportamento. Questo cambierà il nostro modo di vedere il rapporto tra uomini e donne sul luogo di lavoro. Perché sapere che un certo comportamento, anche soft, è reato, la pacca sul sedere è reato, significa poter guardare le donne con altri occhi, cioè poter assumere che i rapporti tra i generi siano diversi rispetto a come ce li aspettiamo. Quindi il diritto può fare tanto. Dopodiché non ci possiamo aspettare che il diritto da solo abbia questa capacità di cambiare la realtà. Spesso il diritto interviene sulla realtà quando la realtà è pronta a recepire certe norme giuridiche, che appunto io insegno filosofia del diritto, c'è un rapporto tra la validità delle norme, cioè il fatto che siano poste in essere validamente, che abbiano il crisma della legalità, e l'effettività delle norme, cioè il fatto che poi quelle norme siano veramente operanti nella società. Il fatto che le norme siano valide non ci assicura affatto che poi le norme siano effettive, cioè che gli operatori del diritto le rendano concrete. Ma possiamo fare mille esempi, dal più banale. Pensiamo alle cinture di sicurezza obbligatorie in macchina. Per quanto tempo in Italia sono state obbligatorie le cinture di sicurezza, ma nessuno le ha mai... era opinione diffusa che fossero un optional scomodo. Perché? Perché quella norma evidentemente era valida, ma non era effettiva. Questo esempio, ovviamente, che è molto più banale, più semplice di quello delle norme che riguardano le donne, vale per tutte le norme giuridiche. Cioè le norme possono contribuire ad accelerare un processo di cambiamento della realtà se la realtà è pronta a recepire quel cambiamento. Questo vale per tutto, vale anche per le norme che combattono la violenza di genere, combattono certi comportamenti disfunzionali da parte degli uomini contro le donne. E diciamo questo, quest'idea, che secondo me è evidente nel film, per cui il diritto può cambiare le cose e anche velocemente, non è un limite soltanto della lettura della Cortellesi della realtà, secondo me è un limite che ha prodotto anche altre, diciamo, risultati in Italia. Pensiamo all'introduzione del reato di stalking, oppure a tutte le norme che ci sono state con l'introduzione del reato di femminicidio. C'erano tutte le istituzioni sovranazionali che ci dicevano che i femminicidi in Italia dipendevano soprattutto da problemi culturali, cioè da una questione culturale che andava affrontata ad ampio raggio, dalle scuole, magari insegnando l'educazione sessuale nelle scuole, comunque educando a un altro tipo di relazione di genere. Beh, in Italia abbiamo fatto il contrario, cioè prima abbiamo utilizzato il diritto penale, che dovrebbe essere l'extrema ratio per regolare i comportamenti dei consociati. E poi abbiamo detto, poi con calma faremo anche un lavoro culturale. E il rapporto tra diritto e realtà non funziona così. Se uno legge Fatti e Norme di Habermas, capisce che prima vengono i fatti e poi arrivano le norme. Uno non può pensare di arrivare col diritto come un grimaldello e utilizzarlo per scardinare la realtà. Purtroppo non è così semplice, o per fortuna anche, aggiungerei.
Passiamo anche all'altro film che, di cui hai più volte sottolineato, no? Anche il fatto di essere così sofisticato, no? Anche dal punto di vista della resa del prodotto, vale a dire Povere creature. E qua, proprio anche qui, questa è proprio l'interpretazione di Lindy Letizia, vale a dire che molta lettura è stata quella di questo è un film femminista, e per me proprio non solo femminista, ma la cosa che mi ha colpita è proprio il percorso di affermazione, di raggiungimento, di indipendenza di un soggetto umano, no? Come questo corpo con dentro il cervello di un neonato cresce e acquisisce consapevolezza. La cosa che mi ha colpita è che questa consapevolezza, questa autonomia avviene attraverso il corpo. E è di nuovo un femminismo che parla di, cioè, perché anche in Barbie, no, l'immagine finale è la Barbie che dici, vabbè, cosa farà? Diventerà astronauta? No, va dal ginecologo, perché così ha gli organi genitali, che erano quelle cose ciò che le mancava nel mondo plastificato della Mattel. E anche qui molto più sofisticato, sofisticato nella resa, però c'è il tema del corpo. Il corpo che diventa lo strumento per conoscere la realtà, e un corpo che per conoscere la realtà deve godere. Quindi l'immagine di lei che mangia e gode, di lei che si masturba, anche qua in maniera, no, tipo si masturba il primo oggetto, il primo frutto con cui si masturba, non immagina la banana, no, la mela, che a me mi è venuto un po' anche un colpo quando ho visto l'immagine. Quindi questo corpo che conosce e gode ha dei rapporti, masturbazione e poi anche sessualità, no? I sobbalzi, come più volte viene definito, e però anche un corpo che diventa in mezzo di produzione, no? Quindi dice, a un certo punto lei farà la prostituta e descriverà anche il lavoro da prostituta dicendo anche un po' di repulsione, no? Mettendo in evidenza anche la repulsione e lo schifo che ogni tanto trova, in una maniera molto edulcorato, però lo dice che prova un po' di disgusto per quanto sta facendo. Però di fronte al fidanzato che gli dice, ma io ti perdono, lei dice, ma a me non me ne frega nulla se tu mi perdoni, io ho il corpo, il mio mezzo di produzione, quindi lo utilizzo per sopravvivere. Quindi anche questo tema, donna, percorso di formazione e di raggiungimento di dipendenza ed autonomia, arriva tramite la corporeità, quindi una corporeità gaudente che gode, e dall'altro il corpo anche come strumento, no, mezzo di forza lavoro, no, mezzo di produzione. Quindi cosa ci dici rispetto a questa lettura molto chiaramente sofisticata?
Sì, c'era anche appunto questa scena, se ti puoi un po' soffermare, appunto del lavoro appunto nel bordello di lei e dell'amica, che a me Letizia ha causato, insomma, accese discussioni, non siamo ancora riusciti a capire questa questione della prostituzione, come intenderla.
Allora, devo dire che questa è la risposta, è la domanda più difficile, perché per farmi un'idea, cioè per chiarire a me stessa cosa avevo, quale fosse la mia opinione sul film, io devo dire ho impiegato un paio di giorni, cioè dopo aver visto il film, mentre per Barbie, per c'è ancora domani, io sono uscita dalla sala abbastanza, diciamo, sicura della mia opinione. Per invece Povere creature, allora io metto le mani avanti, l'interpretazione di Emma Stone, che secondo me è stata monumentale, mi ha stordito, nel senso che la mia prima reazione a caldo è stata quella di assoluta empatia rispetto a questa, appunto, creatura. Poi non sono sicura che la creatura sia lei, cioè secondo me la creatura è lei, ma è soprattutto sono le povere creature che lei vede ad Alessandria e rispetto alle quali dimostra l'emozione più forte che manifesta in tutto il film, cioè rispetto appunto alla povertà estrema che porta i bambini a morire al sole. Però diciamo, torniamo alla questione. C'è quindi questo processo di questa creatura di emancipazione rispetto al suo creatore, cioè di sempre maggiore autonomia, che passa quasi esclusivamente attraverso il corpo. Cioè la cosa, e questo all'inizio appunto mi ha, diciamo, ero abbastanza sicura di poterlo etichettare come un film femminista, perché era un tema che metteva, che metteva a tema la sessualità femminile e soprattutto la metteva a tema come avrebbe fatto il femminismo negli anni 70, cioè in maniera del tutto indipendente da quello che facevano, pensavano, ritenevano i maschi. Secondo me io credo che ci sia un testo degli anni 70, del 1970, che è Il mito dell'orgasmo vaginale, che segna proprio un prima e un dopo nella riflessione femminista. Perché quel testo dice, in realtà recependo il risultato di una scoperta scientifica, ma rendendolo fruibile ai più, dice una cosa molto semplice, cioè che il godimento femminile può essere anche indipendente dalla penetrazione. E questo ovviamente ribilancia in un altro modo il rapporto tra i sessi per quanto riguarda la sessualità. E in realtà non è solo... Non cambia solo il modo di concepire il sesso, ma cambia proprio il modo di concepire i rapporti tra gli uomini e le donne. Quel film, secondo me, recepisce quella lezione che ci proviene dal femminismo della seconda ondata, cioè che la battaglia per l'autodeterminazione provenga anche, secondo me il film dice che proviene soprattutto da quello, io direi che proviene anche dalla messa a fuoco della nostra sessualità, cioè dal concepire la nostra sessualità in modo indiretto, in modo diciamo indipendente rispetto a quello che alle aspettative che provengono dal genere maschile. Il messaggio più evidente del film è quello. Però devo dire che ero convinta che ci fosse questo messaggio, però avevo come una specie di dubbio di fondo, cioè che il regista mi avesse fregato in qualche modo. Perché? Perché è vero che la protagonista in qualche modo si emancipa, ma siamo proprio sicure che lei abbia ragione quando dica che che lei è la proprietaria del suo modo di, del suo, del, 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 lei è l'artefice del proprio modo di produzione, proprietaria del proprio mezzo di produzione, che sia il suo corpo e basta. Perché poi ci ho ripensato nei giorni successivi, la proprietà, la Bella, quando comincia a lavorare nel bordello, in qualche modo viene inserita in un dispositivo in cui l'elemento cardine non è più il proprio godimento individuale, è il discorso che le fa la vecchia, cioè la vecchia titolare del bordello. L'idea, la vecchia che cosa le dice? Che bisogna anche in qualche modo saper gestire l'orrore per diventare adulti, cioè come se il prezzo per diventare una creatura indipendente dal proprio creatore fosse in qualche modo uniformarsi rispetto ai codici, anche quelli orribili, che ci vengono restituiti dalla società. E quindi che cosa fa Bella? Beh, Bella non è più una creatura, secondo me nel bordello Bella non è una creatura resistente, non è più quella creatura resistente che è stata quando è scappata dalla casa del proprio creatore e si ribella al fidanzato, cioè tutte cose che mi avevano esaltato. Bella a quel punto, secondo me, diventa una creatura resiliente. Perché? Perché trova il modo di farsi piacere quell'orrore. Per esempio, appunto, quando fa sesso con il vecchio che le faceva ribrezzo, lo fa fingendo che lui sia un uomo ragno, cioè quindi una creatura simile a quella a cui era stata abituata sin dall'infanzia. Quindi in qualche modo trova il modo di farsi andar bene la realtà così com'è e di trovare il proprio pezzo di godimento. Ecco, secondo me è quella però, quello non è, ma lo formulo in termini di domanda, perché ho questa domanda in testa da quando ho visto il film, il che dimostra che il film ha funzionato e che Lantinos è un regista bravo, perché appunto se uno continua a ripensare al film, mi pare che il film abbia avuto l'effetto che il regista desidera. Cioè, siamo sicuri che uno dei messaggi non sia che non possiamo essere troppo resistenti, per l'unico modo per trovare un proprio accomodamento nella realtà sia quello anche di essere un po' resilienti, cioè di farci andare bene la società così com'è, di introiettare quei codici, perché in realtà poi a un certo punto ho notato che tra le letture mi è sembrato che il regista a un certo punto abbia capito che questa emancipazione che arriva solo attraverso la sessualità fosse troppo poco. Infatti Bella che cosa fa? Mangia, legge Emerson, legge Frankenstein. Ma Frank, perché lei in fondo è Frankenstein, secondo il regista. Però secondo me no, perché Frankenstein è una creatura debolissima rispetto all'esterno, del tutto priva di difese rispetto all'esterno. Invece, e soprattutto è una creatura che non è amata da nessuno, nemmeno dal suo creatore, non ha neanche un nome. E invece Bella non solo parte da una posizione di forza, cioè dall'amore che gli viene dal suo creatore, e diventa sempre più forte anche a discapito degli altri, ovviamente, perché insomma semina macerie lungo il proprio cammino. Rispetto a questo percorso, Bella non viene mai realmente intaccata dal mondo esterno, perché anche il suo incontro con quelle povere creature la destabilizzano, sì, tanto che appunto regala tutti i soldi che ha a quelle povere creature, ma la destabilizza solo per un attimo. Un secondo dopo Bella è tornata alla sua vita, è tornata al proprio disegno di emancipazione, e appunto mi pare che la realtà non la tocchi mai, cioè non la ferisca mai sul serio. Anzi, mi sembra che nel corso del film, ma questo forse è un elemento tragico che, conoscendo il regista, è voluto, nel corso del film Bella in qualche modo si diventa anche più rigida nei confronti della realtà. La scena finale è quella in cui è lei ad essere diventata il creatore e, permettetemi, ha esercitato nei confronti dell'uomo che aveva esercitato su di lei e sugli altri così tanta violenza, la forma di violenza più alta, più potente che si possa immaginare, cioè lo trasforma in una capra, cioè in qualche modo lo disumanizza. Quindi in qualche modo Bella è diventata esattamente peggio del suo aguzzino, in qualche modo, o comunque come il suo aguzzino, cioè l'ha trasformata in un'altra cosa, esattamente come il marito voleva che lei fosse un'altra rispetto a quello che era in realtà, che voleva essere in realtà, lei trasforma il marito in un'altra cosa rispetto a quello che era. Quindi secondo me, se la domanda è un film femminista? È un film femminista nel senso che racconta l'autodeterminazione. Però torniamo al discorso che facevo prima, racconta l'autodeterminazione individuale, cioè la povertà, la miseria, il disagio che Bella incontra sul proprio percorso, beh, sono una pietra d'inciampo, ma nient'altro rispetto al proprio percorso di emancipazione. Cioè Bella non entra mai realmente in, diciamo, connessione con gli altri per condividere la propria lotta, cioè ritiene di essere, che la sua sia una lotta individuale, cioè è un discorso che è non solo lontano dalla logica femminista, secondo me in questo senso, ma che è proprio lontano dalla logica dell'età dei diritti, cioè l'età dei diritti, l'età moderna come età dei diritti è stata un'età di rivendicazioni collettive, perché le pretese individuali ci sono sempre state nella storia, ma perché la pretesa di Antigone rispetto a Creonte di dare sepoltura al corpo del fratello nella tragedia greca non è una rivendicazione personale di una donna che tra l'altro rivendica il proprio diritto di natura in contrapposizione al diritto del re. Certo, ma è una battaglia femminista quella di Antigone? Assolutamente no, per quanto l'eroina possa essere evocativa per noi, non è una battaglia femminista perché è una battaglia che non si iscrive all'interno di una logica dei diritti. I diritti devono valere per tutti, chiaro, poi noi in quel tutti ci possiamo mettere un po' più gente, un po' meno gente, ma in linea teorica dovrebbero almeno nella teoria valere per tutti, ecco. E la battaglia di Bella, le conquiste di Bella non valgono per tutti, valgono soltanto per Bella.
Sì, proprio su questo, sul fatto di io non sono un amante di tutto il pensiero politico che dice contro il potere, però su logiche diverse anche di definizioni di rapporti di forza, la scena finale, Bella si prende il suo aperitivo insieme all'amica conosciuta al bordello e, scusate il termine, ma la ritardata che gli ha trapiantato il cervello va a prendere da bere, è la sua schiavetta, dice dai te vai a prendere da bere, che è chiaro. Mi ha colpito effettivamente, mentre io, siccome, ma questo ora, questa è una cosa quasi intima tra me e Anna, no? Il fatto che ci piace a tutte e due Kazuo e Shiguro tantissimo, no? E soprattutto il libro Non lasciarmi. Il tema, il dialogo tra la gestrice del bordello e lei è: dobbiamo accettare l'orrore. Io l'avevo inteso, ma è un tema, il concetto del limite umano, no? Cioè c'è un elemento di fragilità della finitezza umana che c'è, detto da una che ama l'illuminismo, il Settecento, però da una parte è fatto l'accettare che c'è un limite. E invece è interessante, no, vedere questa lettura di dire accetto l'orrore perché lo faccio mio e non lo cambio. Non è il limite perché riesco a diventa quel balzo per andare avanti, ma diventa proprio, lo integro nella situazione. Infatti lei lo dice: provavo disprezzo. E ora, se mai, lascio la parola a Valentina, così chiudiamo con l'ultima domanda.
Aspetta, allora, che ho un'ultima domanda, che allora, stasera parliamo di industria culturale, volevo passare un attimo dal cinema alla televisione, e mi veniva in mente appunto un dibattito legato all'attualità della scorsa settimana, insomma c'è appunto questa proposta, no, di legge del governo di introdurre i pro-life, insomma, nei consultori, e mi ha stupito come la televisione, in particolare la televisione pubblica, quindi non parliamo più di cinema ma di televisione, abbia recepito, insomma, oggi un dibattito come questo. Mi vengono in mente due episodi, quello di questo salotto interamente con ospiti maschili a discutere di diritti della donna, e poi questo intervento della vice direttrice del TG che avrebbe detto appunto in televisione l'aborto è un omicidio, quindi è un reato. Allora io mi chiedo, la televisione è perché oggi è un mezzo culturale che è rimasto arretrato rispetto a un certo dibattito, a certe tematiche, o la vedi piuttosto come un'influenza ancora di una certa politica su questo mezzo che non riesce ad avere una sua autonomia, o è uno strizzare l'occhio a un pubblico che si rispecchia magari in un dibattito come questo?
Allora, sulla questione, dico solo una cosa su Kazuo Ishiguro, perché sono stata sollecitata e non riesco a non rispondere. Esattamente, non ci avevo pensato, ma è esattamente quello che poi si chiede di fare ai cloni in quel film, cioè di farsi andare bene l'orrore. Quando non si fanno andare bene l'orrore, però, si dice che è un loro limite individuale, che non riescano, che il ragazzo, adesso non mi ricordo, ma il più giovane, quello che è più in sofferenza, beh, si dice che ha un cattivo carattere. No, sì, non ha un cattivo carattere, semplicemente è l'unico che riesce a vedere l'ingiustizia, che è così pervasiva e che è accettata da tutti gli altri. Poi soprattutto tornando un attimo a Povere Creature, quando quella che gestisce il bordello le dice che bisogna accettare l'orrore, le sta dicendo semplicemente che deve fare meglio che può il suo lavoro, perché l'orrore vero non è quello del bordello, l'orrore vero rispetto al quale Bella dovrebbe avere così una crisi di coscienza è quello che ha visto ad Alessandria. Cioè nessuno, quell'orrore lì, che è l'orrore appunto delle differenze materiali che condizionano così tanto i destini, e Bella se ne accorge in un momento, dice perché io devo vivere su un materasso di piume e loro stanno morendo al sole, quell'orrore lì però non viene messa a tema dalla protagonista, cioè ci pensa un momento e poi pensa ad altro. L'orrore invece, che è funzionale alla, diciamo, tenuta del dispositivo in cui Bella è inserita, cioè appunto il bordello, la cosa, quell'orrore viene dato addirittura una risposta, cioè le si dice che c'è un modo per accettare quell'orrore. Quindi si parla di questioni individuali, le questioni collettive non sono neanche l'orrore, non sono neanche sullo sfondo, non ci sono, sono il non detto. Sulla questione dell'aborto, allora, rispetto alla questione dell'aborto, ovviamente, secondo me l'aborto è un tema così, diciamo, complesso, che veramente si presta male alla logica della televisione, che è una logica assolutamente dicotomica, cioè una logica in cui si devono vedere due tifoserie in cui uno dice una cosa e l'altro dice la cosa opposta. Il motivo per cui io, ma sarà un mio limite sicuramente, non riesco a seguire i confronti, i dibattiti politici in televisione, è che mi sembra sempre che tutte le questioni siano ridotte a tifo per una causa piuttosto che per l'altra. E lo dimostra anche che il dato per cui tutti gli interventi partono dal presupposto di, allora, premesso che, come se uno dovesse prima di tutto etichettarsi, cioè mettere un'etichetta e dire: io, guardate, mi dovete collocare in quella fazione. Perché la questione dell'aborto è una questione complicatissima anche all'interno del dibattito femminista. Se uno, appunto, in tutti i manuali di giusto femminismo, cioè di femminismo che si occupa del diritto, sono riportate le discussioni accese che c'erano all'interno dei movimenti femministi, molte delle quali in televisione sarebbero etichettate banalmente come anti-abortiste. Perché qual era l'obiezione principale che una parte del movimento femminista muoveva al riconoscimento del diritto all'interruzione di gravidanza? Era il fatto che quel diritto in qualche modo scaricava ancora una volta sul corpo delle donne l'onere della contraccezione, cioè rischiava di presentare l'aborto come un metodo contraccettivo tra gli altri. Ovviamente scaricando un onere importante sull'onere delle donne. Questa idea non era una così posizione singolare di un certo femminismo del nostro paese. Quest'idea, se uno, diciamo, guarda fuori dall'Italia, lo ritrova per esempio in una parte del femminismo black. Penso ad Angela, alle posizioni di Angela Davis, che rispetto all'aborto dice: attenzione però, quando voi alle donne nere parlate dell'aborto non potete utilizzare gli stessi esempi, le stesse parole che utilizzate con le donne bianche, perché per molte donne nere la pratica dell'aborto ricorda generazioni di donne che sono state costrette ad abortire dopo gli abusi sessuali subiti dai padroni bianchi, che venivano subite che venivano esercitate sulle schiave in maniera del tutto sistematica, cioè l'abuso sessuale delle schiave era sistematico quanto il fatto che lavorassero ben più di 8 ore al giorno, cioè esattamente come lavoravano molte ore al giorno, così venivano anche stuprate dai padroni bianchi. Quindi c'erano una serie di gravidanze indesiderate, alcune delle quali davano figli illegittimi, che, diciamo, non avevano proprio destini felici, in molti altri casi invece si praticava l'aborto, ma come oggi non sarebbe neanche più consentito farlo praticare a degli animali, cioè in maniera sistematica, sperando solo che le schiave non morissero, perché quello avrebbe comportato un costo, e così. E quindi rispetto a quella storia, di cui il femminismo bianco francamente sa poco, comunque che ha poco messo a tema, cioè rispetto a questa storia, è chiaro che per affrontare la questione dell'aborto bisogna muoversi in maniera diversa. Beh, io vorrei sentire, oppure per fare un esempio più attuale, la riflessione sull'aborto è molto accesa in America Latina all'interno di movimenti come Non Una di Meno, che sono secondo me agli antipodi rispetto al Me Too, anche nella formula. Me Too significa anch'io, Non Una di Meno significa tutte, cioè che non è che semplicemente devo entrare io e poi per le altre chi se ne frega, significa neanche, cioè che o il movimento riguarda tutte oppure non è un movimento femminista. Beh, quelle femministe secondo me stanno dicendo, quei movimenti in realtà ci stanno dicendo delle cose molto interessanti sull'aborto, e però è singolare come di tutte queste riflessioni, tu giustamente mi dicevi, beh, non, in realtà poi in televisione tutto si riduce a pro-choice o pro-life, e anzi, in molti casi pro-life significa esattamente quello, cioè un controllo sul corpo delle donne. Su questo sono assolutamente d'accordo. Mi pare che la televisione, ancora più dei social, si presti a questa logica, però appunto dicotomica, in cui non solo si può essere a favore o contro una cosa, spesso viene dato più voce ovviamente alle posizioni che sono più vicine alle forze di governo, ma questo accade, diciamo, quasi sempre. E, però soprattutto non ci sia nessuno spazio per invece la complessità delle sfumature che possono esserci in argomenti così seri come quelli appunto che riguardano i corpi delle persone. Ma abbiamo assistito a fenomeni del genere anche sul fine vita, per esempio sulla questione della gestazione per altri. Cioè, sulla questione della gestazione per altri si possono leggere mille cose interessanti, ma il fatto che in televisione la questione diventi unicamente utero in affitto è rivelativo del fatto che non c'è nessun interesse a scendere in profondità rispetto a certi temi. Poi, appunto, uno può essere. Io capisco tutte, cioè appunto ritengo che il diritto all'interruzione di gravidanza sia un principio di civiltà e vada tenuto fermo, ma sarei pronta a dialogare con posizioni diverse dalle mie, appunto in un ambito in cui però tutto non si riduca a essere da una parte e dall'altra, perché se si riduce a quello, allora io ovviamente sento la necessità di collocarmi dalla parte di chi riconosce certamente quel diritto e difende quel diritto, però mi limito a dire che le cose però dovrebbero essere proprio impostate in un altro modo, cioè tenendo conto della complessità delle
Sì, anche
questioni.
perché se posso aggiungere una cosa, a me quello che colpisce anche rispetto a quella posizione che dicevi della vice direttrice, no? Che ha detto è un delitto e quindi, cioè, appunto è un delitto, quindi non va, non è un diritto, no? Quella è una posizione che, soprattutto nel mondo cattolico, ma non trasversalmente, insomma, è una posizione che esiste, eccetera, a cui si continua, secondo me, a rispondere dall'altra parte con un argomento che non ha nessun valore per loro, perché se uno pensa che l'aborto sia un omicidio e tu gli dici io ho diritto di scegliere, cioè, che forza può avere un'argomentazione del genere? Laddove invece ci sono molti argomenti, una è Chiara Lalli, per esempio, che ha lavorato, ha scritto quel libro, che secondo me è un libro fondamentale, no? Sull'aborto, in cui lei ha una posizione anche estrema su questo, dice non è vero che l'aborto è un trauma, eccetera, eccetera. Però lei giustamente punta il dito anche su queste cose. Allora a quel punto vale molto di più la pena di fare un discorso sulla riduzione del danno, cioè dicendo appunto, allora non è una questione di scelta personale, d'accordo. È una questione di riduzione del danno. Nel momento in cui questo comportamento è un dato di fatto, che è un comportamento che si verifica lo stesso, allora cerchiamo di fare in modo, come no, gli eroinomani, cioè non è che ah, sì, fatti di eroina, però appunto cerchiamo di adottare delle politiche che vadano in questa direzione. Quindi anche c'è cioè, il problema grosso per me della televisione, sono d'accordissimo con quello che dici rispetto alla polarizzazione in generale del dibattito pubblico in Italia, no? È la polarizzazione che non permette poi effettivamente di trovare anche un terreno comune sul quale si possa poi costruire appunto qualcosa di positivo per tutti alla fine.
Sì, sono d'accordo, soprattutto perché mi sembra che se uno, diciamo, vuole prendere sul serio il concetto di sfera pubblica, deve essere pronto a confrontarsi con voci anche radicalmente diverse rispetto all'opinione, al pensiero diffuso, cioè al pensiero più diffuso. Cioè, se uno ritiene che tutte le argomentazioni che hanno anche solo vagamente una matrice religiosa non abbiano diritto neanche ad accedere al dibattito pubblico, secondo me parte col piede sbagliato. Cioè, questa posizione, diciamo, come dire, di integralismo laicista, per cui se in una posizione è evidente, è riconoscibile la matrice religiosa, allora quella posizione non merita di essere presa nemmeno in considerazione. Secondo me è tutto il contrario di quello che tiene in vita una democrazia. Cioè, le democrazie cito un vecchio costituzionalista tedesco, cioè le democrazie liberali vivono di presupposti che non possono garantire da soli, cioè che non si garantiscono attraverso un automatismo, vivono di presupposti, cioè di un'etica diffusa che si alimenta anche grazie alle risorse differenti che provengono dalla sfera pubblica. Se rispetto a certe risorse noi diciamo no, guarda, questo non ci interessa perché ormai sono posizioni, non lo so, del secolo scorso, che non hanno nessuna diritta di vita nel dibattito, beh, non siamo così inclusivi come riteniamo di essere.
Sono d'accordissimo.
Grazie.
Grazie mille, vi ringrazio tutti. Allora Anna, tienti pronta perché noi ti richiamiamo, perché ti ho visto preparata sulle questioni. E anzi, per di più, ora hai tirato fuori un tema che sa Valentina, io sono dei coach, mi piace il tema, no, di cosa ci tiene insieme, il legame sociale, l'abbiamo affrontato con Guido Frilli, Hobbes, no? Siamo tutti uguali, però c'è qualcuno che ci governa, come mai? Quali sono le
Guido
forme
Frilli
di legittimazione?
Sì.
No, è stato bravi. Io innamorata, dopo che l'ho sentito all'Istituto Filosofico di Napoli, e quindi salutiamo tutti. Anna, tienti pronta, grazie per la disponibilità, e se avremo mai sia sulla questione legame sociale, questione gender law eccetera, e poi in futuro mai dire mai su una cosa su Kazuo Ishiguro. Io penso che ce la potremo fare io e te.
Sì, anche
e
se
così Ishiguro mi associo, sì. Appena
no, allora bisogna
Clara, il sole, che è una cosa secondo me.
Allora bisogna pensarla bene, perché ci abbiamo un pubblico che vuole parlare solo di guerra, armi,
io faccio già una proposta così. L'intelligenza artificiale a partire da Kazuo Ishiguro.
Ci si prepara però più in là, perché ora siamo incasinati. Per settembre ti voglio preparata, Anna.
Va bene, studio.
Okay. Va bene, grazie mille.
Esame di riparazione a settembre.
L'esame di riparazione, vediamo se ci sei. Ecco, okay. Anna, ti voglio
grazie
sul pezzo.
A voi.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.